Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Padre Santo e glorioso, davanti al quale tutti dobbiamo comparire, tutti gli uomini in tutto il mondo, da tutti i secoli, dobbiamo comparire tutti, stare ritti davanti a te. E i libri saranno aperti e Padre, abbiamo tutti tanti peccati. E purtroppo anche dopo la salvezza abbiamo peccato tante volte. E basterebbe un peccato e saremmo schiacciati dalla tua presenza. E infatti basterebbe un peccato, anche se nessuno ha peccato solo una volta. E non c'è speranza di superare quel giudizio. Se non troviamo scritto nel libro della vita i nostri nomi, che non è per merito nostro, è per opere di Gesù Cristo. Aprici gli occhi a vedere sempre più di Cristo, a credere in Cristo e anche a proclamare Cristo ad altri, perché non possono invocarlo se non sentono di Lui. Prego che possiamo parlare di Gesù Cristo. Tutti devono sapere e non spetta a noi. Non dobbiamo pensare che non ascolteranno, dobbiamo annunciare e sarà lo Spirito Santo che toccherà cuori, come hai toccato i nostri. Grazie per la tua santa parola. Insegnaci. Da essa, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen. La vera vita cristiana è una battaglia, è un combattimento. Abbiamo pace con Dio. E se guardiamo a Dio, abbiamo pace nel cuore. Le due cose sono separate. Abbiamo pace con Dio, ma non sempre abbiamo pace nel cuore. Quello dipende da come camminiamo, da come, dove guardiamo. Ma la pace nel cuore non esclude che siamo in una guerra e dobbiamo combattere strenuamente. Trovate Giuda, che sarebbe la penultima libro della Bibbia, appena prima di Apocalisse. E voglio leggere l'esortazione, il comandamento che Giuda, guidato da Dio, dichiara ai credenti, quindi a noi. Giuda era il fratellastro di Gesù Cristo, cioè era figlio di Maria e Giuseppe. Ma visto che Gesù era solo figlio di Maria, e fratellastro in quel senso, e era fratello certamente di Giacomo, fratello come suo e fratellastro di Gesù, che era un uomo con un ruolo importante a Gerusalemme nella chiesa in Atti, questo Giacomo. E Giuda non si dica io sono fratello di Gesù, si presenta come schiavo di Gesù. E voglio leggere Giuda 1 da 1 a 4. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e il Signore nostro Gesù Cristo. Voglio considerare questa esortazione perché è molto importante per come viviamo la vita cristiana. Prima voglio concentrare su versetto 3, la parte in mezzo. Anche se avevano grandi premure di scrivere circa la nostra comune salvezza, perché c'è una salvezza solo ed è comune fra tutti. C'è un modo solo di essere salvato. Così dice in Colossesi, in Galati, non c'è giudeo, greco, barbaro, scitto, maschio, femmina, siamo in Cristo, c'è uno, siamo tutti in Cristo. È una salvezza solo, un battesimo, uno spirito, una fede, un Signore. Ma volevo parlare della salvezza, dice, ma ho sentito delle notizie e mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Allora, questa fede, nella Bibbia, la parola fede viene usata in due modi molto diversi fra di loro. Di solito vuol dire credere, ok? Bisogna credere in Gesù Cristo. E fede sarebbe un sostantivo che parla del verbo credere. Ma ci sono alcuni casi, e questo è uno, dove fede non vuol dire quello. Questo, la fede qui, vuol dire la verità, la dottrina. E quindi bisogna combattere strenuamente per la verità che è stato trasmesso una volta per sempre ai santi. Noi parliamo, per esempio, di questo quando leggiamo frasi come la fede dell'Evangelo. Non è fede nell'Evangelo, è fede dell'Evangelo, la dottrina, la verità dell'Evangelo. Parliamo la parola della fede, leggiamo il mistero della fede, il mistero che Dio salva anche i gentili per mezzo di Gesù Cristo. Sono versetti dove si usa la fede in questo senso. Quindi, la fede cosa comprende? Comprende la Trinità, che Dio è uno in tre persone, quindi Dio Padre è Dio, Dio Figlio, Gesù Cristo è Dio, lo Spirito Santo è Dio, non è una forza, è Dio. La fede, trasmessa una volta per sempre, dichiara che l'uomo è peccatore perché ha ereditato il peccato di Adamo. Dichiara che l'uomo è separato da Dio a causa della sua condizione di peccato e non può fare nulla per arrivare a Dio. Non può lui arrivare a Dio per merito suo. Parla del perdono e la redenzione in Gesù Cristo, la rigenerazione dallo Spirito Santo che rende uno rigenerato, una nuova creatura, l'adozione come figlio, la giustificazione che si ottiene per fede. Questi sono aspetti principali della fede trasmessa una volta per sempre. In Galati 1, Paolo dice, anche se noi o un angelo dal cielo dovesse predicarvi un altro Vangelo, sia anatema, maledetto da Dio, perché non c'è altro Vangelo, non c'è altra fede trasmessa una volta per sempre, c'è un messaggio solo che bisogna conoscere bene. Abbiamo letto in Romani 10 che i giudei non erano salvati, anche se avevano zelo per Dio, perché mancava la conoscenza. Non conoscevano, erano ignoranti della salvezza per mezzo di Gesù Cristo, cercavano di ottenere giustizia con le loro opere e per quello andavano all'inferno senza capire la verità trasmessa una volta per sempre, perché non c'è salvezza se non per mezzo di Gesù Cristo, l'unica via. Allora, la fede trasmesso una volta per sempre è la verità che riguarda la salvezza. E noi dobbiamo combattere strenuamente. La vita cristiana deve essere un combattimento, un duro combattimento. Vuoi combattere? Bisogna combattere così. Se noi guardiamo intorno, da quando mondo è mondo e da quando l'Evangelo è stato predicato, vediamo che vieni attaccato, vieni diluito, vieni negato, vieni perso, vieni limitato, ostacolato. Cioè c'è molto guerra contro le verità dell'Evangelo, ma c'è anche guerra dentro di noi. C'è guerra dentro di noi. La verità della fede non è piacevole alla nostra carne. E noi combattiamo contro la verità e noi dobbiamo combattere strenuamente per la fede in noi stessi. Vogliamo credere menzogne. Vogliamo guardare a noi stessi per essere sicuri di essere salvati, cercando in modo subdolo merito in noi anziché mettere tutto il merito in Cristo. Pensate a questo. E così, sapendo questo, Giuda, guidato dallo Spirito di Dio, diceva: dovete combattere strenuamente, perché se non combattete sarete afflitti da attacchi sulla verità. Allora, abbiamo nemici terribili. Chi sono? Chi sono questi nemici? Contro chi dobbiamo combattere? Dobbiamo combattere, ma combattere chi? Contro l'aria? No, abbiamo nemici. Chi sono i nemici? Principalmente tre nemici da combattere. Dobbiamo combattere la carne, il mondo e Satana. E ognuno si combatte in modo diverso. Dobbiamo combattere la carne, la nostra carne, dobbiamo combattere il mondo e dobbiamo combattere Satana. Consideriamo questi. Prima di tutto, dobbiamo combattere contro la nostra carne. Questo è io contro la mia carne, tu contro la tua carne. Non devo io combattere contro la tua carne. Posso edificarti, esortarti, ammonirti, incoraggiarti, stimolarti, istruirti, ma il combattimento contro la carne, io devo combattere contro la mia carne. Nonostante che siamo salvati, chi è salvato, finché siamo sulla terra, abbiamo la carne, che è ben capace a peccare in qualunque modo. Noi possiamo cadere in qualunque peccato se ci lasciamo andare. Ogni giorno dobbiamo combattere contro la nostra carne e dobbiamo far morire quello che in noi è peccato. Leggo Colossesi 1, da 1 a 10. Notate prima la nostra condizione in Cristo e poi quello che dobbiamo fare con le nostre membra che sono peccaminosi. Quindi fanno parte di noi. Non è uno sporco esterno, vieni da dentro. E dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Leggo Colossesi 3, da 1 a 10. Sei siete risuscitato con Cristo è una frase che vuol dire visto che. È una cosa sicura se siamo salvati. Sei dunque siete risuscitati con Cristo. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Ora, deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza, alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Notate particolarmente il versetto 5. Fate morire le vostre membra che sono sulla terra. Fate morire. Noi abbiamo dentro di noi il peccato che appartiene alla nostra natura umana. La Bibbia chiama questo la carne. In questo versetto vengono elencati alcuni, non tutti, esempi di questa carne. Abbiamo letto di fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, avarizia. Abbiamo letto di ira, di colore, di cattiveria. Questi sono tutti esempi di aspetti della nostra carne. E dobbiamo far morire, uccidere tutto quello che in noi è peccato. È una battaglia dura. Non basta accantonare i peccati, perché loro non restano lì, tornano subito ad attaccarci di nuovo. Non basta cercare di tenerli a bada. Non funziona. Non funziona, non possiamo controllare i nostri peccati. Dobbiamo combattere contro i nostri peccati per farli morire. Noi non abbiamo la forza di solo dire, ah, io riesco a controllare il mio peccato. No, no, il nostro peccato non si lascia controllare. È una bestia terribile. Dobbiamo combattere per far morire. Non per cercare di dominare in quel senso. Dobbiamo far morire. Giorno per giorno sono i nostri veri nemici e dobbiamo combattere contro questi nemici, cioè contro la nostra carne, per far morire quel peccato che fa parte della nostra natura, del nostro carattere. Se ci conosciamo da tempo, possiamo dire, ok, è di Tizio. E lui ha questo peccato di carattere. E lei ha quel peccato di carattere. E lui ha quello e quello peccati di carattere. Cioè, se ci conosciamo, i nostri peccati sono abbastanza visibili. Dobbiamo ammazzare, uccidere questi peccati. Non scusarli. Eh sì, non dovrei essere così. No! La Bibbia non dice di dire non dovrei essere così. Devo migliorare. Non dice di migliorare. Come si uccide un peccato? Come si uccide un peccato? È un processo, ma qual è il processo? Confessandolo. Perché quando confesso un peccato, non solo Dio ci perdona, grazie a Dio, per mezzo di Cristo. Ma ho già chiesto perdono tante volte, grazie a Dio, Cristo rimane alla destra di Dio come avvocato. Ma cosa fa Dio oltre a perdonare? Cosa fa? Quando confessiamo peccato, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Questo è il processo per far morire il nostro peccato. Quindi, far morire non è una cosa leggera. Non so se avete mai dovuto uccidere un animale, cioè non un insetto, ma un animale molto più grande. Non è una bella cosa. Ho dovuto fare. Non è una cosa che mi piace. Ho dovuto uccidere qualche cane che soffriva e per far togliere la sofferenza ho dovuto uccidere io. Non è stato piacevole. Ho dovuto uccidere il mio cane Giugno, perché il veterinario ha detto, se tu vuoi. Che aveva un tumore, ha detto non posso pagare quella cifra, ha detto soffrirà tanto e ha detto devi fare tu, ti aiuto. Non era piacevole. E qualche altro uccello, gatto, ho dovuto uccidere che soffrivano. Per me non è una cosa che odio, è brutto. Ma quello è un discorso, ma se si tratta di un orso che vuole uccidere te, com'è uccidere un grande orso che vuole ucciderti e non hai un fucile? Hai un piccolo coltello che quasi non passa la pelle. È una battaglia dura. E tu vieni un po' tanto graffiato. far morire non è una cosa piacevole. E noi siamo in quella battaglia, dobbiamo combattere, però dobbiamo combattere come? Nella forza del Signore. Nella forza del Signore. Per capire quanto è duro il combattimento contro il peccato, trovate Ebrei 12. Ebrei 12 ci aiuta a capire meglio il combattimento contro il nostro peccato, contro la carne. Questo brano ci dà prima Gesù da guardare. E poi parla di come Dio corregge, disciplina severamente i suoi veri figli. E in mezzo a quello menziona il nostro combattimento contro il nostro peccato, la carne. E parla di dovrebbe arrivare, implica che dovrebbe arrivare fino a sangue. Leggo questo. Ebrei 12, 3 e 11. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, che serve Cristo, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzate la correzione del Signore. E non perditi di animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzioni, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Notate ancora versetto 4? Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Questo è il combattimento contro la nostra carne, il nostro peccato, e parla, non ancora avete resistito fino a sangue, dovete resistere fino a sangue. Allora, è simbolico, non è che devo flagellarmi con una vera frusta di cuoio e avere sangue, non è sangue letterale, ma è una descrizione di quanto duro deve essere il combattimento contro il nostro sangue, il nostro peccato. Dobbiamo combattere con tutto il cuore contro il nostro peccato. Un altro brano che ci aiuta a capire questo combattimento contro la carne è Galati 5. Paolo qui ci comanda a camminare secondo lo Spirito, cioè camminare secondo lo Spirito vuol dire seguire lo Spirito, non seguire la carne. E lui fa questo contrasto. O tu segui lo Spirito di Dio, o tu segui la tua carne. E ci descrive quanto la carne è peccaminoso ed è proprio contrario a quello che vuol dire camminare per lo Spirito. Quindi leggo Galati 5, 13. Parla della libertà in Cristo in questo versetto. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E poi vado a 16, da 16 a 25. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito. E non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altro, così che voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. E in mezzo a quello dice che abbiamo crocifisso la carne, facciamo morire. Un commento, versetto 13 che abbiamo letto all'inizio. Essendo in Cristo, siamo liberati. Liberati da cosa? Romani 8. Chi pecca, così dice Gesù, è schiavo del peccato, ma se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E quando dice perciò che siamo stati liberati da che cosa? Ho sentito e mi distrugge il cuore sentire questo. Ma io sono libero in Cristo. Tu non puoi dirmi che questo è peccato. Io sono libero. Questo brano non sta dicendo che tu sei libero di fare quello che vuoi. Rileggo versetto 13. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne. Ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Non dobbiamo usare la scusa della libertà dalla condanna per dare occasione alla nostra carne. Sta dicendo dobbiamo non dare spazio alla carne. E la carne cerca spazio. Non dobbiamo pensare che, ma dai, io ho già fatto tanto per Dio, adesso un po' di tempo per me. Sai, dai, dopo una lunga settimana dura, adesso voglio solo svagarmi senza dover pensare, quindi lascia stare le tue prediche, mi sto bene, mi piace fare questo, fare quello. Non abbiamo tempo nostro che possiamo dare occasione alla carne. No, la libertà non è per quello. Dobbiamo far morire, dobbiamo crocifiggere la carne, il peccato che è in noi. Ed è un'opera che è per ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Mille situazioni al giorno suscitano reazioni peccaminose in me. Persone che mi dicono cose che mi turbano, cose che mi tentano, pensieri sbagliati, ed io sono tentato, dico mille volte al giorno, ed io devo combattere la mia carne. La mia carne vuole rispondere o desiderare o fare, vuole questo. Ed io devo combattere, devo crocifiggere volta dopo volta la mia carne per camminare secondo lo Spirito. Quindi questi brani, e ci sono tanti altri, è una piccola parentesi, ci parlano di combattere contro la nostra carne e dobbiamo combattere strenuamente per camminare nella fede trasmessa una volta per sempre. Oltre a combattere contro la carne, dobbiamo combattere contro il mondo. E vi voglio spiegare questo. Questo non vuol dire che come cristiani dobbiamo fare crociate contro altre persone. Non vuol dire quello, non in quel senso assolutamente. Dio non ci ha chiamati ad insistere su una moralità migliore. I credenti non sono nel mondo per dire voi dovete non fare quel peccato, non fare quel peccato. Non è il nostro messaggio. Il messaggio non è di predicare una moralità fra i non credenti. Il nostro messaggio è di predicare ravvedimento e fede per essere perdonati. Quindi, quando parlo di combattere il mondo, non sto parlando contro persone. Dobbiamo combattere il mondo in quanto il mondo è un sistema sotto la guida di Satana che cerca di influenzarci per allontanarci da Dio. In quel senso sto parlando del mondo, che la Bibbia usa il mondo in quel senso lì. Il mondo cerca di allontanarci da Dio. Il mondo cerca di attirarci verso il peccato. Ma non dobbiamo essere attirati dal mondo. Non dobbiamo, come dice la Bibbia in 1 Giovanni 2, non dobbiamo amare il mondo. Voglio leggere 1 Giovanni 2, 15 a 17. Notate il contrasto fra il mondo e l'amore per le cose del mondo, da una parte, è l'amore di Dio che è in noi. Leggo 1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo brano ci aiuta a capire che la vera vita cristiana vuol dire non essere attaccato al mondo, alle cose del mondo. Il mondo ci offre non solo cose materiali, superbie della vita, ci offre approvazioni degli uomini. Quante cose facciamo o abbiamo la tendenza, prego solo, quanto spesso siamo tentati a comportarci in base a quello che ci farà essere visti non male dagli uomini? Non vogliamo essere visti male, quindi cerchiamo di comportarci in tale modo che gli altri ci vedano bene. Allora, non dobbiamo cercare di creare scandalo per conto nostro, la Bibbia ci insegna quello. Ma dobbiamo vivere per la gloria di Dio, non per l'approvazione degli uomini. Dobbiamo non amare le cose del mondo che attirano il nostro cuore. Possiamo usare una macchina, un computer, mobili, vestiti, ma non dobbiamo amare le cose del mondo. Dio ha creato le cose, ha dato all'uomo capacità e possiamo usare, c'è spazio nel senso giusto per tutto, ma non dobbiamo amare nulla se non Dio. E quindi dobbiamo combattere contro la tendenza del mondo di tirarci dentro, di allontanarci da Dio. E il mondo ci offre questo in mille modi. Può essere la carriera, può essere apprezzato dagli amici o altri o al lavoro, può essere cose materiali. Il mondo ci offre molto per staccarci da Dio. Dobbiamo combattere il mondo in quel senso. Infatti, sentite del mondo in Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 15, leggo da 17 a 20. Gesù parla ai suoi seguaci. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Se noi siamo salvati, non apparteniamo più al mondo. E il mondo ci odierà tentandoci ad assomigliare di nuovo al mondo per non essere odiati. E dobbiamo combattere queste tendenze del mondo di cercare di costringerci a comportarci come dicono loro. Un altro brano che ci aiuta a capire che non appartiene al mondo è Giovanni 17, la preghiera di Gesù prima di andare alla croce per i discepoli e tutti i credenti. E notate quello che dichiara per quanto siamo i suoi. 17, iniziando versetto 9, Giovanni. Gesù parla. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Gesù è glorificato in noi. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Quanto è importante per noi di ricordare che noi non apparteniamo più al mondo. Noi non siamo più del mondo. La nostra cittadinanza dov'è? Cosa dice in Filippesi? La nostra cittadinanza è in cielo, da dove aspettiamo il Signore. E quindi dobbiamo combattere contro la tendenza del mondo di conformarci. Cosa dice in Romani 12? Non siate conformati. Non siate conformati al mondo a questa epoca, ma siate trasformati tramite il rinnovamento delle vostre menti. Quindi dobbiamo combattere la carne, dobbiamo combattere il mondo, nel senso che abbiamo visto, e dobbiamo combattere Satana. Dobbiamo combattere Satana. Cosa vuol dire questo? La carne è il nostro nemico, il mondo è il nostro nemico e Satana è il nostro nemico. Satana cerca continuamente a farci del male, il male cioè di allontanarci da Dio. Questo è il male di Satana. Satana a volte ci fa del bene materiale, se può allontanarci da Dio. Cioè, Satana non importa se siamo ricchi o poveri, a lui importa che siamo lontani da Dio. Quindi no, il male che ci fa non è sempre fisicamente. C'è la gente, ma questa malattia viene da Satana, ogni problema viene da Satana, ogni problema viene da Dio. Satana non può fare nulla senza la volontà di Dio. La Bibbia è palese in questo. Allora, Satana vuole allontanarci da Dio. E io leggo un esempio di Satana in Zaccaria, capitolo 3, versetto 1, vi leggo io. Zaccaria 3:1, leggiamo di Giosuè, il sommo sacerdote, e può rappresentare Cristo da una parte, ma rappresenta il credente davanti a Dio. Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Satana è l'accusatore, uno dei suoi titoli. In Luca 21, notate che Satana doveva chiedere a Dio, non poteva fare nulla senza permesso, ma notate quello che ha chiesto di vagliare i discepoli, danneggiare la loro fede. A me è grande incoraggiamento sapere che Satana non poteva fare questo senza chiedere permesso a Dio. Dio ha permesso, perché lui capiva il suo piano che serviva quello vagliare. Leggo Luca 22, versetto 31, Gesù parla con Simone. Il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Allora Gesù prosegue e dice, ma io ho pregato per voi e tu quando ti converti fortifichi i tuoi fratelli. Ma qui Satana chiese di vagliarvi, Satana vuole danneggiare la nostra fede. Satana vuole farci non guardare a Dio. Dobbiamo capire che Satana è il nostro nemico. Satana non ha potere. Satana non ha potere su di noi. Usa la menzogna, l'inganno, ma non può costringerci mai a peccare. Lui ci può mettere una tentazione davanti, lui può darci pensieri falsi, è per quello che dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Parleremo fra alcuni minuti di come resistere Satana, ma voglio vedere più le sue tattiche, i suoi armi. Per esempio, in Giovanni 8,44 leggiamo di Satana. Giovanni 8,44. Voi siete dal diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. Satana è bugiardo e usa bugie per ingannarci. E ci inganna dicendoci cose false. Dobbiamo misurare i pensieri che ci vengono in testa. Sono da Dio. In Apocalisse 12,9 descrive Satana come lui che seduceva il mondo, sedurre con menzogne. Leggo. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato fuori. Egli fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi Satana è colui che seduce il mondo e cerca di sedurre, se fosse possibile, dice Gesù, anche gli eletti. Manda i suoi seguaci, uomini che si travestono come uomini di Dio. Oh, quanti ci sono oggi? E Satana stesso si traveste di angelo di luce e leggo 2 Corinzi 11, 13, 14. Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Gli attacchi di Satana di solito sono subdoli. Lui non si presenta, io sono Satana. No, qualche rara volta. Di solito sono molto subdoli. E per quello che vengono spesso da falsi apostoli, falsi insegnati, uomini, purtroppo anche donne, che scrivono sermoni o vanno in internet o TV o radio o scrivono libri falsi. E mischiano verità con falsità, perché Satana non ha problemi darvi un insegnamento che contiene il 90% verità. Basta quel 10% falso. Cioè un piatto di cibo 90% genuino con 10% veleno ti ammazza. Ti ammaccia. Però, visto che c'è il 90% non senti tanto veleno, è molto più facile farli mangiare che darti un piatto che è 100% veleno. Satana usa la menzogna, l'inganno e subdolo cercando di allontanarci da Dio. Ci sono tanti brani che parlano di questo. Allora, domanda, come dobbiamo combattere contro di Satana? Come dobbiamo difenderci contro i suoi attacchi? Questo è molto importante. Non dobbiamo pensare, ma io penso che... Non dobbiamo fare quello in nulla nella vita. Dobbiamo dire cosa dice Dio. Ci sono tante persone che dicono che dobbiamo comandare Satana in nome di Cristo. Questo non viene da quello che troviamo scritto ai credenti nel Nuovo Testamento. Gli apostoli avevano un ruolo che noi non abbiamo. Gesù ha dato a loro autorità di fare i miracoli, ma a noi non ci insegna mai quello. Ci insegna qualcos'altro che vogliamo leggere. Prima di tutto, leggo Efesini 4, 27 e 26. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. E qui sta dicendo, usando l'esempio dell'ira, adirarsi, di non portare avanti un peccato nella vita, perché se voi portate avanti un peccato, voi cadete. Prima di andare a letto, siate sicuri di confessare quel peccato per essere purificati. Prima di andare a letto. Il sole non tramonta sul vostro cruccio, in questo esempio. Perché se noi lasciamo peccato, ho agito con orgoglio, con egoismo, con pigrizia, con concupiscenza, quello che, se lascio andare e non tratto quello, metto davanti a Dio, io sto dando un posto per Satana di entrare in me e influenzarmi molto di peggio. Quindi dobbiamo riconoscere e confessare ogni peccato, primo arma per combattere Satana. Poi Efesini, molto importante questo, guardate nelle vostre Bibbie, Efesini 6, da 10 a 18. Questo è un manuale su come combattere gli attacchi di Satana. Quindi ascoltiamo con attenzione. Efesini 6, 10 a 18. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro gli insidi del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre e di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombri la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, oltre a tutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Avete visto la cosa più importante di tutto? Non è l'unico, ma quello che leggiamo verso l'inizio, all'inizio, versetto 10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Noi non siamo forti abbastanza per combattere Satana da soli, ma non dobbiamo combattere Satana da soli. Dobbiamo fortificarci nel Signore. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Ma poi dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio, che semplicemente, senza andare a fondo stasera, vuol dire la cintura della verità. Parlo, agisco nella verità. E poi, per esempio, parla della corazza della giustizia. Il mio comportamento è ingiustizia. E io trovo e confesso i peccati della mia vita, non vado avanti in peccati. Io ho i piedi calzati e prontezza, non mi vergogno degli uomini, parlo di Cristo. Prendo lo scudo della fede, tengo gli occhi su Dio e quello che Lui ha fatto. Questo è potente da spegnere i dardi infuocati dal maligno. Prendo l'elmo della salvezza e ricordo, sono giustificato in Cristo per mezzo della sua opera. Questo protegge i miei pensieri. Lo spada dello Spirito, che è la parola di Dio, cresco sempre nel conoscere la parola. E poi l'arma potentissima, la preghiera, pregando in ogni tempo, in ogni sorta di preghiera. Quindi queste cose mi permettono di essere forte contro Satana. Poi Giacomo 4:7. Fondamentale questo. Sottomettetevi. Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete il diavolo ed egli fuggirà da voi. Come devo resistere Satana? Sottomettendomi a Dio. Cioè in ogni campo della vita umiliarmi e accettare la volontà di Dio. In ogni campo della vita. Allora, questo è come posso resistere al diavolo. Primo Pietro, leggo da 5, da 6 a 9, allargo questo un pochettino. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. E Dio è fedele, e dopo che avrete servito, non è scritto lì, sofferto per un po' di tempo, vi stabilirà. Di nuovo troviamo che la chiave per resistere a Satana è di umiliarci davanti a Dio, camminando per fede. Quindi non dobbiamo focalizzare su Satana. Per combattere Satana dobbiamo focalizzare su Dio, per fede, umiliandoci davanti sotto la sua potente mano, camminando, confessando ogni peccato. Questo è il modo di resistere Satana. Questo è il modo di avere vittoria su Satana. Perciò come dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere? Dobbiamo vivere ricordando che siamo in una grande guerra. Una guerra. La vita cristiana è una guerra. Una guerra in cui dobbiamo combattere. Combattere per la verità trasmessa da Dio. La verità che siamo in Cristo. Dobbiamo combattere la carne. La verità che il peccato è abominevole. Dobbiamo combattere la carne. La carne di pensieri sbagliati, la carne di desideri per tentazioni vari, la carne che vuole peccare, la carne che vuole innalzarsi. Dobbiamo combattere contro la nostra carne, ma non dobbiamo ricordare che non possiamo combattere nella nostra forza. E perciò cosa dobbiamo fare? Fortificatevi nel Signore, nella forza della Sua potenza. Umiliandoci, confessando il peccato appena lo vedo, lo confesso. Non sto lì, allontanandomi sempre più da Dio. No, Signore, grazie. Perché dico grazie quando vedo un peccato? Perché dico grazie quando vedo un peccato? Perché dico grazie quando riconosco un peccato? Avete capito dall'accenno? Perché dico grazie? Quando riconosco un peccato nella mia vita, perché lo Spirito Santo mi ha fatto riconoscere un peccato nella mia vita, permettendomi a confessarlo. E Dio è fedele e giusto a perdonarmi e purificarmi, e io a quel punto sono di nuovo fortificato. Perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Quindi dobbiamo combattere strenuamente contro la carne. Dobbiamo combattere contro il mondo, la sua influenza, di indurci a peccare e diluire la verità di Dio. E dobbiamo combattere contro Satana, non chiamandolo, ordinandolo, no, combattendo contro Satana, resistendolo, guardando a Cristo, camminando umilmente davanti a Dio, umiliandoci, sottomettendoci a Lui, confessando ogni peccato. E dobbiamo nella Chiesa combattere per la verità trasmessa una volta per sempre, quando gli anziani devono proteggere la dottrina. La Chiesa di Efeso in Apocalisse 2 viene innalzata da Cristo perché avevano provato quelli che dicevano essere apostoli e non erano, e li hanno trovato bugiardi. Questo fa parte di combattere. Quello sarebbe il mondo perché Satana ha i suoi servi sparsi nel mondo per insegnare falsità. E questo fa parte. Quindi dobbiamo combattere strenuamente. La vita cristiana è una guerra. Però dobbiamo combattere fortificati con la sua forza. Viviamo così. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti. Ci hai chiamato a una battaglia dura, durissima, e nessun uomo, nessun credente potrebbe avere vittoria in questa battaglia se dipendesse da noi e dalle nostre forze. Ma ti ringrazio che non dipende dalle nostre forze, dipende dalla tua forza e tu ci comandi, la cosa meravigliosa, ci comandi a fortificarci in te e nella forza della tua potenza infinita divina. Oh Padre, dobbiamo far morire le nostre membra che sono terreni, che sono peccato. Dobbiamo combattere la carne e non camminare per la carne, ma camminare per lo spirito. Dobbiamo combattere il mondo per non amare il mondo e le cose del mondo che cercano di trascinarci lontani da Dio. Dobbiamo combattere Satana, restando fermi nella fede e sottomettendoci a te umilmente. Dobbiamo combattere come Chiesa per la verità nell'insegnamento. Ma in tutto questo non ci lasci mai soli. Aiutaci ad attingere alla tua forza, a dipendere da te, a guardare a te, a vedere più di te, per camminare nella tua luce. Ti ringrazio che abbiamo lo Spirito, ti ringrazio che abbiamo la parola, ti ringrazio che ci fortifichi tu e dobbiamo noi fortificarci nella tua potenza. E perciò per tutto questo ti dico grazie perché tutto viene per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore vittorioso, che ha trionfato su di Satana sulla croce. Grazie per Gesù Cristo. Glorificati in noi. Mentre camminiamo così, combattendo strenuamente, nel nome di Gesù Cristo e in attesa di Gesù Cristo, e grati per Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.